Buongiorno a tutti e bentrovati nella nuova puntata di Eloquenzia. Ieri abbiamo parlato di Alessandro Manzoni e nello specifico, no, del lavoro che ha fatto la questione della lingua e abbiamo semplicemente accennato ai Promessi Sposi. E oggi invece ne parliamo un po' più approfonditamente di uno dei romanzi più importanti della letteratura italiana. E nel 1827 esce la prima edizione del romanzo che porta già il titolo I Promessi Sposi. Non si tratta però del testo che leggiamo noi oggi, infatti Manzoni non è soddisfatto della lingua impiegata che gli sembra che conservi ancora troppe componenti lombarde e quindi prende la decisione, no, di proprio di risciacquare i panni in Arno, ossia quindi di trasferirsi a Firenze per assimilare meglio la parlata toscana, che come abbiamo anche visto ieri, no, riteneva quella più corretta. L'esistenza della famiglia viene però sconvolta dalla morte a 42 anni di Enrichetta, la moglie, il giorno di Natale nel 1833. A una poesia intitolata proprio Il Natale del 1833, Manzoni lavorerà negli anni successivi lasciandola però incompiuta. Si conclude invece in maniera positiva la revisione del romanzo che poi viene pubblicato nella sua forma definitiva a partire dal 1840. Qualche anno prima, nel 1937, Manzoni si è poi risposato con la vedova Teresa Borri Stampa. Nel 1860 lo scrittore, che si era sempre dichiarato favorevole, come abbiamo anche visto ieri, all'Unità d'Italia, viene nominato senatore del Regno. La sua attività letteraria quindi si riduce molto, solo abbozzato resta un Avvinno e I Promessi Sposi rimarrà quindi il suo unico romanzo. Vediamo rapidamente la trama, no? Nel XVII secolo l'Italia è sostanzialmente divisa sotto il dominio delle potenze straniere, una circostanza della quale Manzoni si serve per alludere al quadro politico della sua epoca, l'Ottocento, caratterizzato sostanzialmente dai moti e dalle guerre del Risorgimento che poi porteranno all'unità del paese. Al nord, in particolare, cioè lo Stato di Milano, è governato da un viceré del Regno di Spagna e spagnoli sono anche i potenti che spadroneggiano nella regione. Fra di loro c'è Don Rodrigo, un giovane nobile che si divide tra la casa di Milano e la residenza nella zona di Lecco, sopra il lago di Como. Qui un giorno, passeggiando, il conte Attilio, suo cugino Don Rodrigo, si imbatte in una bella ragazza del posto, Lucia Mondella. Si avvicina nel tentativo di sedurla, ma lei si rifiuta e lo allontana. E, ferito quindi nell'orgoglio, fa una scommessa con Attilio. Lucia sarà sua e non ci sono dubbi. Spaventata, Lucia decide di affettare le nozze con il fidanzato Lorenzo Tramaglino, detto Renzo, ma Don Rodrigo viene a conoscenza del progetto e quindi decide di opporsi, inviando due delinquenti al suo servizio, quelli che poi vengono chiamati i bravi, a minacciare il parroco. Don Abbondio, appunto, il matrimonio non deve essere celebrato, altrimenti saranno guai. I Promessi Sposi non ci mettono tanto a capire, no, cosa sta succedendo e quindi cercano invano l'aiuto della legge, dalla loro parte solo però all'apparenza. Infatti, no, è asservita ai prepotenti come Don Rodrigo. E allora, invece che seguire i consigli del confessore di Lucia, padre Cristoforo, decidono di mettere in atto il piano suggerito dalla madre di Lucia, Agnese, ovvero un matrimonio segreto che Don Abbondio non potrà far altro che benedire. Nonostante i preparativi molto accurati, questo stratagemma si risolve in un nulla di fatto, in un disastro. Ma non è detto che in realtà questo sia un male. In quella stessa notte, infatti, Don Rodrigo ha organizzato il rapimento di Lucia, che però non si trova in casa e riesce quindi a sfuggirle una seconda volta. Con il sostegno di padre Cristoforo, il terzetto composto quindi da Renzo, Lucia e Agnese scappa dal paese. Le donne sono dirette a Monza, dove verranno ospitate nel convento di una monaca conosciuta come la Signora, mentre Renzo invece parte per cercare rifugio a Milano. Ancora una volta però le cose vanno storte. Renzo arriva in città nel momento esatto in cui si scatena una rivolta popolare. È infatti in corso una guerra che sta affamando la popolazione e nella sua ingenuità si lascia trasportare dall'entusiasmo e quindi viene arrestato come se fosse uno dei responsabili della sommossa e soltanto grazie all'astuzia riesce a far perdere le sue tracce. Superati i confini dello stato di Milano, raggiunge Bergamo dove da tempo si era stabilito un suo cugino e dove anche lui quindi potrà vivere del mestiere di filatore di seta. Non va meglio neanche a Lucia, ignara del fatto che la signora sia una donna corrotta, che la tradisce consegnandola ai bravi dell'innominato, un malfattore al quale Don Rodrigo si è rivolto proprio per mettere le mani sulla ragazza. La purezza di Lucia però ha un effetto imprevisto, infatti l'innominato si pente e anche in seguito al colloquio con l'arcivescovo di Milano, il cardinale Federico Borromeo, si trasforma nel più affettuoso protettore della ragazza e anche della madre. Sembrerebbe quindi che il caso sia risolto, e invece no, perché nelle prime ore di prigionia Lucia ha fatto un voto alla Madonna, giurando di rinunciare alle nozze con Renzo pur di uscire salva da quella situazione. E quindi Lucia viene affidata dal cardinale Borromeo a una coppia di nobili, Don Ferrante e Donna Prassede, e li segue alla loro residenza a Milano. Nel frattempo, la guerra in corso tra Francia e Spagna arriva in Lombardia, i lanzichenecchi diretti a Mantova devastano le campagne e portano in Italia la peste, costringendo quindi molti a lasciare la loro casa e i loro averi. Agnese, Don Abbondio e Perpetua trovano rifugio all'interno del castello dell'innominato. A scombinare definitivamente quindi le carte interviene la peste, in seguito alla quale Renzo, che non ha più notizie di Lucia, torna a Milano, correndo quindi di nuovo il rischio di essere scambiato per un delinquente, precisamente per un untore, come venivano chiamate le persone accusate, no, di diffondere il contagio. Renzo entra nel lazzaretto dove sono raccolti i malati e incontra padre Cristoforo, che lo convince a perdonare Don Rodrigo, che era lì ricoverato e ormai in fin di vita. Ma nel lazzaretto si trova anche Lucia, il cui voto viene sciolto da padre Cristoforo, che non lo ritiene valido perché comunque influenzato dalla paura. La provvidenza di Dio, che anche nella sventura comunque vigila sulle vicende degli esseri umani, rende finalmente possibile le nozze dei promessi sposi. Di continuare, se no poi me lo dimentico sempre, facciamo una pausa e vi faccio sentire gli Oblivion con appunto i promessi sposi.
Adesso! Bravi, bravi,
dove te ne andavi siamo arrivati, ma siamo cattivi, fatti pure il segno della croce, tanto sei da solo qui. Leggi bene questa nota che si trova nella busta a proposito di un certo matrimonio che non sa da far. Fra modella e tramaglin è un intrigo di Rodrigo. Prova a immaginare se li sposi quante cose ti può far. Pensaci tu a parlar con Gesù. Perpetua, son disperato ragazza mia, fa che mi strai, che c'è un attimo di aritmia. Perpetua, c'è un pazzo criminale che ahimè c'era con me, ma tu non sai, o domani saranno guai per me, per te, per noi.
Sai che cosa penso? Che il povero Renzo domani arriverà, le nozze chiederà lo stesso.
Non glielo consento, c'è ancora del tempo, domani a mezzogiorno arriverà. La domenica mattina mi presento dal curato, la perpetua ho salutato e sono qua. Con le borse della spesa sul mandato della sposa, per sapere a quale ora si va in chiesa. Porta pazienza e si cortese, e a fine mese ne saprai di più. Io, Don Abbondio, santo Dio, furibondo che non sono altro.
Lui non c'entra, io lo so.
Don Rodrigo me l'ha imposto, addio. L'accolito sposa non ci fa, oh, luci, luci.
Renzo, un bisogno così di svelarti un tabù. Mi dirigevo stamani attraverso Cantù, poi d'improvviso vedevo spuntar Don Rodrigo che incominciava a gridare:
io a ti te castigo.
Vulgare. Maiale. Uscire tutta sola mi dà tanti pensieri. L'inferno cittadino con tutti sti stranieri. Agnese, dolce Agnese, dammi un po' di cioccolata. Se solo ci ripenso mi sento un po' emaciata.
Dai, 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 dai. Eccoci giunti al capitolo terzo, capitolo che tagliamo perché tutta la storia della zecca Garbugli lunga e non serve a un granché. Provano i bravi a rapire Lucia, ma lei in casa non c'è. Sono dal prete a sposarsi a sorpresa, ma in vano.
Lucia, non perderti d'animo, Lucia, non perderti d'animo,
Lucia, non perderti d'animo.
Ah, Lucia San Siro, sarò stasera, fuggite a Monza, che la monaca lo sa,
è il posto giusto, con quella nebbia ti ci nascondi e ci ritroveremo là.
Scrive Manzoni per i secchioni che i soffensivi dall'assalto al vicere. Renzo si esalta nella rivolta, chi se ne frega, c'è una che prega, ma lei chi è?
Aspettavi, bravi. Siamo gli altri bravi, siamo i bravi, ancora più creativi, fatti pure il segno della croce, tanto sei da sola qui. Ci mandò l'illuminato che ci ha chiesto di rapirti e lasciarti musica perché così nessuno può sentir proprio come un uccellin del castello, del castello.
Stato può sentire quale voto la Madonna sto per far. Nulla do più se mi salva Gesù. Che cosa c'è?
C'è che io son l'innominato col te, c'è che ero uno prepotente che ha offeso tanta gente, ma il cuore mio si pente se ci sei.
Tra gli arcivescovi di Roma rappresento il top e a Milano è un pezzo che ci sto, persino l'innominato me lo son cambiato, son Borromeo per meglio del Giubileo.
Ma aggiungi bestia a favola e a Don Rodrigo in più gli spunta un po' una bustola ed arriviamo al clou. E tra le muffe, i buconi e i danchi e quattro fanti così l'antiche vecchi al lazzaretto vicino a Cantù si incontrano tutti laggiù.
Da una lacrima sul viso ho capito che c'ho un mese.
Caro amico ti schivo, se no ti contraggo un po'. E siccome sei molto malsano, al fin ti perdonerò.
Renzo!
Lucia!
Ho fatto un voto di castità permanente, però purtroppo ho già cambiato idea, ma non posso farci niente. Vorrei entrare fra Cristoforo.
Sono qua giù dietro al semaforo, il voto sciolgo volentieri, grazie ai miei superpoteri e la fede ai suoi misteri.
Ma stavolta la festa è finita, va giù il caro vita e quel guastafeste di Don Abbondio li sposa lo stesso. Ma in fatto di sesso chi vivrà vedrà. Dieci minuti.
E questi erano gli Oblivion con i Promessi Sposi. E tornando a noi, cosa ci possiamo dire? Allora, I Promessi Sposi è il romanzo più importante della letteratura italiana. Non è un libro recente, sostanzialmente non si occupa di argomenti a noi contemporanei. Manzoni iniziò a scriverlo 2 secoli fa, nei primi mesi del 1821, scegliendo tra l'altro di ambientare la storia 2 secoli prima. quindi tra il 1628 e il 1630. Quindi parliamo di un passato lontano, il 600, raccontato dalla prospettiva di un altro passato, che a sua volta comunque ci risulta lo stesso distante, perché parliamo dell'800. In tutto quindi sono 4 secoli fa. A questo punto quindi, no, ci potremmo anche domandarci, bene, e quindi a noi che cosa ci interessa? Sostanzialmente, perché dovremmo perdere tempo ancora oggi, no, con Manzoni a leggere I Promessi Sposi? In realtà la domanda è intelligente e tra l'altro lo stesso Manzoni l'avrebbe anche condivisa come aveva anche condiviso come pensiero e l'aveva anche in un certo senso prevista. Il romanzo in un certo senso nasce proprio dalla volontà di rendere il più attuale possibile un racconto che, nonostante l'ambientazione, riguardava da vicino i lettori dell'Ottocento e in un certo senso riguarda da vicino anche noi. I Promessi Sposi intanto in realtà non viene presentato come un romanzo. La definizione scelta dall'autore in realtà è un'altra ed è anche un pochino strana, perché viene descritta come una storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, ed il motivo è abbastanza semplice, nel senso che all'origine del libro ci sarebbe un manoscritto nel quale l'autore afferma di aver tratto il materiale del racconto. Quello quindi che leggiamo sarebbe una storia scoperta da uno studioso impegnato nelle sue ricerche e da lui poi rifatta. Quindi, termine che tra l'altro, no, da lui rifatto in questo senso dà più l'idea di un artigiano intento a rifinire un oggetto che di uno scrittore preso dall'ispirazione. Il libro si basa su un gioco tra l'autore e i lettori, oltre che dall'autore con se stesso. È come se Manzoni ad ogni frase ci voglia convincere che non si sta sostanzialmente inventando niente, ma sta semplicemente raccontando con parole sue una vicenda della quale si è imbattuto per puro caso. È ovviamente una finzione, però è quello che Manzoni fondamentalmente chiede, no? Di accettare come se fosse vera. E Manzoni fa di tutto per rendere il suo racconto verosimile, ossia simile al vero. La storia che noi leggiamo non sarà effettivamente accaduta, ma sarebbe potuta accadere. Renzo e Lucia, infatti, se fossero esistiti, no, avrebbero tranquillamente potuto subire quelle prepotenze e vivere regolarmente quelle avventure, e in particolare avrebbero potuto amarsi esattamente, no, nel modo in cui Manzoni ha immaginato per loro. In compenso invece sono esistiti l'innominato la monaca di Monza, il cardinale Federico Borromeo, e sicuramente ci sono stati senza dubbio la guerra dei Trent'anni e l'epidemia della peste a Milano. Per questo quindi il racconto di Manzoni è verosimile anche quando non è del tutto vero. Dietro a questo lavoro, no, c'è un lungo lavoro di documentazione e uno non meno impegnativo di scrittura e riscrittura. Infatti Manzoni comincia nel 1821, il libro invece ebbe la sua edizione definitiva nel 1840, quindi quasi 20 anni dopo. E l'ultima edizione, la cosiddetta quarantana, ha sostanzialmente due caratteristiche principali. La prima, del quale in realtà si discute molto, consiste nella lingua di cui Manzoni si serve, ovvero un italiano modellato sulla parte toscana della sua epoca, soluzione non prevedibile da parte di uno scrittore milanese, no, come la storia racconta, ma Manzoni voleva che i suoi personaggi si esprimessero in modo immediato ed elegante, ovvero lontano da quell'italiano impersonale della tradizione letteraria, no? Che, di cui ne abbiamo parlato anche ieri, e privo di elementi troppo marcatamente dialettali. E fu questo infatti uno dei motivi che lo indussero, come abbiamo detto all'inizio puntata, no? A risciacquare i panni in Arno, come lui stesso ha affermato scherzosamente, come se il libro fosse una cesta di bucato e solo il fiume che passa da Firenze riuscisse a cancellare appunto le ultime tracce di imperfezione. E nei Promessi Sposi del 1840 c'è anche un altro elemento importante che di solito non viene sottolineato molto. Dal libro infatti Manzoni non fu soltanto l'autore, ma anche l'editore. Ne organizzò la pubblicazione a puntate e vigilò su ogni aspetto della stampa, dedicando particolare attenzione alle immagini. Per illustrare il romanzo fu scelto uno dei maggiori pittori del tempo, Francesco Gonin, che si confrontò continuamente con Manzoni ricevendo da lui continue indicazioni. E la barba di padre Cristoforo, il ricciolo dei capelli che sfugge dalla cuffia della monaca di Monza, l'acconciatura di Lucia per le nozze non celebrate sono i dettagli, no, che provengono direttamente dalla fantasia dello scrittore. Questo ovviamente non significa che gli altri artisti non possono dare un volto diverso ai vari personaggi, significa però che Manzoni conosceva bene le esigenze dei lettori e voleva che vedessimo quello che le sue parole descrivono, per entrare appunto insieme all'autore, no, all'interno di una storia che in realtà, no, divenne subito molto popolare, anche se oggi può magari sembrare un po' più complicata da seguire. Nonostante la popolarità, Manzoni da tutto questo non ci guadagnò granché, al contrario infatti perse molti soldi, no, nell'impresa, e dovette anche affrontare una causa legale contro un altro editore che aveva ripubblicato il romanzo in un'edizione pirata, e, senza avergli sostanzialmente chiesto il permesso e senza riconoscergli alcun compenso. Quando, no, ci si approccia ai Promessi Sposi, bisogna ricordarsi che comunque, no, è un racconto che è sostanzialmente destinato ad un pubblico molto vasto, ed è scritto con una lingua accessibile a tutti ed è scandito da episodi e ricchissimo di immagini. Pensiamo alle serie TV di oggi, di base, no, vengono progettate esattamente con gli stessi criteri. E anche il risultato in realtà non è molto lontano da quello ottenuto da Manzoni. I 38 capitoli dei Promessi Sposi possono essere considerati sostanzialmente come altrettanti episodi di una serie divisa in tre o quattro stagioni e che fa ricorso a tecniche che ancora oggi sono assolutamente efficaci, no? Ogni tanto, ad esempio, è come se il racconto si prendesse una pausa e si concentrasse un singolo personaggio, proprio come accade talvolta, no, anche nelle serie TV. L'abilità quindi di Manzoni e degli autori televisivi consiste nel fare in modo che questo espediente però non costituisca una distrazione e si ricolleghi invece alla vicenda principale, integrandolo ovviamente. All'innominato in particolare, no, viene dato molto spazio e questo ci permette anche di imparare a conoscerlo meglio, ci permette di riuscire ad apprezzare anche la complessità del personaggio e di comprendere quali sono le ragioni del suo cambiamento. Le vicende che riguardano sempre l'innominato e il suo destino si intrecciano anche con le vicende e il destino di tutti gli altri. Questa, sostanzialmente in sintesi, no, è la visione della famosa provvidenza, cioè il concetto attorno al quale ruota non soltanto il romanzo, ma tutta l'opera di Manzoni. E quando Manzoni tira in ballo la provvidenza, non fa appello ad una specie di superpotere che rimette tutto in ordine, tutto a posto. Infatti, se così fosse, no, le sofferenze dei suoi personaggi non avrebbero senso, perché sarebbero fondamentalmente come cancellate, no, da un colpo di spugna. Al contrario, invece, per Manzoni tutto quello che accade nelle esperienze delle persone ha un valore molto alto, perché si inserisce all'interno di un disegno più grande che non sempre riusciamo a riconoscere. E quindi la provvidenza è lo sguardo che abbraccia tutte le storie di tutti gli esseri umani, facendone un'unica storia. E questo per Manzoni è lo sguardo di Dio. I Promessi Sposi è un libro, tra l'altro, nel quale, no, l'elemento religioso è decisivo, ma è anche un romanzo di avventure che segue sostanzialmente dello schema classico di ogni racconto di questo tipo. Si tratta di quello che viene definito il viaggio dell'eroe, che si ritrovano in tante storie che potrebbero sembrare anche lontanissime l'una dalle altre, no? Come l'Odissea, i romanzi di Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Star Wars, Spider-Man, tutta la saga, ad esempio, degli Avengers. No, c'è un personaggio che conduce tranquillamente la sua esistenza fino a quando qualcosa non lo costringe ad allontanarsi da casa per compiere una missione, e può tornare soltanto dopo aver portato a termine il compito che gli è stato affidato, e che di solito il personaggio non accoglie con grande entusiasmo. E quindi nel nostro caso Renzo e Lucia avrebbero tranquillamente preferito sposarsi senza dover affrontare gli imprevisti, ma allora non ci sarebbe stato niente, no, da raccontare. Le loro vite sarebbero state meno ricche, e anche il loro amore forse, no, non sarebbe diventato così forte. E quindi Promessi Sposi è anche una grande storia d'amore, in cui i protagonisti sono sostanzialmente una ragazza e un ragazzo nati e cresciuti in un paesino e non sanno niente del mondo. Non per questo però non sono disposti a lasciarsi intimidire. Sono coraggiosi e sono incoscienti, credono in se stessi perché sono convinti che Dio non li abbandonerà. E anche le loro parole, quando si impara a seguire, no, la musica, hanno la sincerità e la freschezza, no, della gioventù. Renzo e Lucia sono rappresentati sostanzialmente come persone della loro epoca, ma in un momento della vita, quello in cui si comincia a diventare adulti, che in fondo, no, è sempre uguale per tutti, e quindi devono crescere, e per questo non possono fare a meno di mettersi in viaggio. La fede, l'avventura, l'amore, e cos'altro manca per completare, no, il mondo dei Promessi Sposi? Manca la politica, o meglio, la coscienza civile, che è una componente principale del pensiero e della formazione di Manzoni. Suo nonno materno, infatti, era Cesare Beccaria, l'autore di un libro famosissimo, Dei delitti, no, e delle pene, pubblicato per la prima volta nel 1764. Ancora oggi questo testo è considerato assolutamente un caposaldo della riflessione sui diritti umani. Beccaria rapidamente denuncia le crudeltà in uso nelle prigioni del tempo e fissa quindi i principi ai quali lo Stato deve attenersi per praticare la giustizia. Il saggio segna il punto più alto di un movimento che comprendeva tanti altri intellettuali milanesi del periodo, tra cui i fratelli di Pietro e Alessandro Verri, riuniti intorno alla rivista Il Caffè, che abbiamo citato anche ieri, no? Seppero sostanzialmente interpretare in modo originale i temi dell'illuminismo, ovvero quella corrente di pensiero, no, che dalla Francia si stava diffondendo in Europa. A differenza di quella francese, però, la versione lombarda dell'illuminismo evitava toni polemici e si proponeva invece di approfondire le cause politiche, economiche e sociali dei problemi. Se Parigi si preparava ad una rivoluzione, a Milano si puntava alle riforme. E Manzoni si muove in questo contesto, come poi dimostra anche, no, il romanzo, e come conferma in modo ancora più esplicito la storia della colonna infame, da lui pensata come completamento dei Promessi Sposi. Detto questo, prima di andare avanti, facciamo un'altra piccola pausa musicale. Questa è Snap.
It's 4 a.m. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2, where are you? I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2, where are you?
Di nuovo qui per l'ultima parte. Allora, cosa è rimasto da dire? L'Ottocento, no, è il secolo di Manzoni, ma è anche il secolo del romanzo. Dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Francia alla Gran Bretagna, il momento nel quale questo genere letterario ha la sua maggior fortuna. Perché questo? Perché nuove tecnologie consentono di stampare libri e riviste molto più velocemente e in un gran numero di copie, ma anche perché, sebbene il loro numero comunque aumenti lentamente, sempre più persone sono in grado di leggere. E quindi l'accorciamento della giornata lavorativa e la diffusione di luce e gas permettono di dedicare più tempo alla lettura. che si impone come il passatempo più economico e popolare. Per venire incontro alle richieste del pubblico, i romanzieri sono molto prolifici. Pensiamo a Dickens, Balzac, Dostoevsky, lavorano a un libro dietro l'altro, no? E nella maggior parte dei casi si tratta anche di libri imponenti che si estendono per centinaia e centinaia di pagine. Manzoni, al contrario, scrive e riscrive I Promessi Sposi e poi basta. Una scelta che gli è stata anche rimproverata, come se si trattasse, no, di una prova di scarsa generosità, o peggio, no, come se il romanzo nascesse da una sorta di nevrosi o di mania dell'autore. È sicuramente un peccato, no, che Manzoni ci abbia lasciato soltanto I Promessi Sposi, però la sua produzione in realtà è affidato un compito ben preciso, che è molto coerente con il percorso che anche dalle prime opere, quindi quelle giovanili, ha condotto lo scrittore al suo capolavoro. A Manzoni è sempre interessato un unico problema, quello del rapporto tra la letteratura e la verità. In quale misura l'invenzione poetica può rappresentare il santo vero? Per un certo periodo sono le tragedie che esplorano queste possibilità. Dopodiché si apre il cantiere dei Promessi Sposi, che per Manzoni rappresenta veramente un'esperienza irripetibile. Per questo non c'è bisogno di rinnovare l'esperimento. Sì, un romanzo può avvicinarsi alla realtà, ma non la può sostituire. E il suo romanzo, no, ha uno degli inizi più celebri anche di tutta la letteratura, quel ramo del lago di Como che avvolge a mezzogiorno. In realtà questa non è il vero inizio del libro. Infatti, anziché mettersi subito a raccontare, Manzoni ritiene necessario fornire qualche spiegazione. In realtà anche la sua breve introduzione fa parte del romanzo, così come le scene che precedono i titoli fanno parte di un film o di una serie TV. Di solito è qui che l'autore stringe, no, il patto con il lettore, un po' mettendolo sull'avviso e un po' chiedendo anche la sua complicità. E quindi è un momento delicato e anche abbastanza rischioso, perché lo scrittore sostanzialmente deve essere in grado di mantenere quello che promette, e Manzoni si espone subito molto, con una pagina che sembra scelta appositamente per disorientare il lettore. Le prime righe del testo, che anche nei Promessi Sposi viene stampato in corsivo, l'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, perché togliendogli di mano gli anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadoveri, li richiama in vita, li passa in rassegna e li schiera di nuovo in battaglia. Ovviamente l'italiano è quello del 600, no? Quindi ci troviamo molte tracce ancora del latino, e storia al posto di storia, le doppie impiegate in maniera quasi capricciosa, no? Come definire al posto di definire, e anche la sintassi è decisamente, no, sembra un po' più complicata, anche se comunque il senso generale è chiaro. La storia combatte una guerra contro il tempo, resuscitando gli anni ormai morti che il passato teneva prigionieri e schierandoli di nuovo in battaglia. Quindi ci sono delle idee astratte come la storia e il tempo che vengono presentate come se fossero dei personaggi. La pagina poi va avanti così fino a quando il corsivo non si interrompe, lasciando a metà una frase: non essere i nomi se non puri purissimi accidenti. E si aprono quindi le virgolette, che non indicano una citazione di un altro testo, ma rappresentano sostanzialmente il pensiero dell'autore. Ma quando io avrò durata l'eroica fatica di trascrivere questa storia da questo dilavato e graffiato autografo e l'avrò data, come si suol dire, alla luce, si troverà poi chi duri la fatica di leggerla? Questa riflessione dubitativa, nata nel travaglio del decifrare uno scarabocchio che veniva dopo accidenti, mi fece sospendere la copia e pensare più seriamente a quello che convenisse fare. Manzoni quindi ha davanti a sé un antico manoscritto, tutto graffiato e sbiadito, e si è ripromesso, come vi ho detto, no, di trascriverlo parola per parola. Ammesso poi, no, che lui riesca, dice, a decifrarlo, quell'accidenti di manoscritto. Ma poi, anche nel caso che ce la faccia a decifrare, interesserà a qualcuno un racconto composto in una lingua così astrusa? Quindi è la stessa obiezione, no, che abbiamo detto all'inizio, in realtà è anche quella di Manzoni, no? E quindi ci ha fatto anche un favore e un piacere a prevedere. Riprodurre però il testo tale e quale no, perché comunque sarebbe un peccato lasciar perdere. E continua: nell'atto però di chiudere lo scartafaccio per riporlo, mi sapeva male che una storia così bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta, perché in quanto storia può essere che al lettore ne pari altrimenti, ma a me era parsa bella, come dico, molto bella. E quindi ci siamo sostanzialmente, no? Ma lui ci sta chiedendo di stare al gioco. Vi dico che, difficoltà e difetti di stile a parte, questa storia è bella. Sembra, no, che ci chieda di fidarci, e se ci fidiamo, lui sostanzialmente si fa carico di raccontare tutto da capo, in una maniera e in una lingua che siano più vicine al nostro gusto e alla nostra sensibilità. Ora, esiste veramente qualcuno che dice di no di fronte alla possibilità di ascoltare una bella storia? Fondamentalmente Manzoni conosce già la risposta, e per questo si aspetta che noi a questo punto giriamo pagina, no? E ci mettiamo quindi a leggere. Intanto però continua lo stesso a, tra virgolette, a giocare con noi, e ci spiega che lui ha molto studiato per essere sicuro che nell'autografo non ci fossero errori storici, e ci assicura di essere pronto a giustificare ogni sua scelta. Ma per fare questo avrebbe bisogno di scrivere un altro libro, sostiene, e non è il caso, perché i libri basta uno per volta quando non è d'avanzo. E non ci dimentichiamo, no, che Manzoni era un uomo molto spiritoso, e la lettura dei Promessi Sposi, no, può veramente essere ancora divertente. E da Manzoni ci spostiamo a Ludwig van Beethoven. Quello che avete ascoltato all'inizio è, lungo la trasmissione, è il trio per pianoforte, I Fantasmi o degli Spettri. È indubbio che Beethoven, no, domini in assoluto il suo periodo, un gigante musicale tormentato, complesso, pieno di problemi, che stabilisce proprio un collegamento tra l'eleganza strutturale dell'era classica e le emozioni più libere dell'epoca romantica, superando anche le grandissime difficoltà personali, come ad esempio la sordità di cui fu colpito quando aveva 28 anni, per trasformare sostanzialmente radicalmente la musica. Le sue innovazioni sono infinite. Prima di lui, per esempio, sarebbe stato scontato assegnare un ruolo minore alle due parti degli archi del trio rispetto a quelle della tastiera. Adesso invece i tre strumenti comunicano sullo stesso piano, e il genere del trio per pianoforte raggiunge vette che anche i migliori compositori della generazione successiva avrebbero cercato in tutti i modi di eguagliare. Se pensiamo che questo trio non abbia nulla di spettrale, in realtà il soprannome deriva dal fatto che Beethoven stava lavorando contemporaneamente ad alcuni dei musicali per la produzione della Macbeth di Shakespeare. Alcuni storici inoltre credono che questo passaggio fosse destinato ad una scena con le tre streghe nella tragedia. Comunque sia, la musica classica ama i soprannomi e questo è rimasto. Io vi lascio all'ascolto di Beethoven e vi do appuntamento a domani, sempre alle 10:30, su Radio Bandiera Nera. Thank you.
Thank you.